1418, antologia di cronache per il centenario europeo della Grande Guerra. Il rancio in trincea, racconto di Paola Manoni. Chi ha passeggiato tra prati e rocce, sulle creste delle montagne, lungo le linee tracciate dal fronte della Grande Guerra, conosce il significato dei resti arrugginiti delle scatole di latta che le pietraie del Carso e delle Dolomiti dell'altopiano di Asiago restituiscono ancora. Sono le tracce di qualche pasto consumato in trincea dai soldati. Il loro valore è oggi di collezionismo, qualora le scatolette siano rinvenute integre con le decorazioni litografate e la pregevole grafica dei marchi. Ma l'importanza di questi oggetti ha anche una dimensione storica, in quanto testimonianza materiale di come si alimentavano i soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Al momento dello scoppio della guerra, l'industria di conservazione dei cibi in scatola conobbe un notevole incremento nella produzione destinata agli eserciti. Alcune stime ci riportano dei dati interessanti. Si aggira attorno ai 200 milioni di scatolette il consumo globale dei cibi conservati e somministrati ai soldati italiani in quel periodo. La tipica razione nella latta era composta da 220 grammi di tonno o di carne e poteva essere consumata dai soldati previa autorizzazione dei superiori, che veniva concessa solo nel caso in cui il rancio delle cucine da campo non poteva essere assicurato. Contravvenire al divieto di mangiare scatolette senza permesso poteva comportare delle severe punizioni, come testimonia l'episodio narrato in un diario di guerra al tempo della disfatta di Caporetto. Scrive il soldato Elio Nerucci.
Questo è il ricordo della disastrosa ritirata di Caporetto, che sto scrivendo sotto una tenda ad Asolo, con 15 giorni di rigore per aver mangiato una scatoletta di carne, che ora vi spiegherò la storia. Durante la ritirata si trovarono tante casse di scatolette. Pensammo di caricarle sul carro bagagli. Così, quando si giunse ad Asolo, il capitano Mai ci consegnò 4 scatolette per ciascuno, tanto per poter alleggerire il peso del carro, perché pure i cavalli non si reggevano più i piedi. Venne la sera. Io e un mio compagno, Andreoli di Modena, andammo da un contadino. Aveva fatto la polenta. Ci fecero festa e noi si approfittò della loro accoglienza. Ci mettemmo a tavola e mangiammo una scatoletta per uno, sia io che il mio amico. La sera di poi il capitano ci mise in riga e volle vedere le scatolette che ci mancavano. A ogni soldato che gliene mancava qualcuna, lo faceva registrare dal furiere. Là per là non ci disse niente, ma a sera ordinò di fare la tenda e passare alla prigione con 15 giorni di rigore. In tutti eravamo 46, che ci mancava qualche scatoletta. Io e Andreoli, prima che ci dicesse della prigione, eravamo ritornati da quel contadino che ci aveva invitato la sera precedente. Quando il capitano andò a fare l'appello ai prigionieri, gli si risultò mancanti. Allora il furiere mandò 2 soldati a cercarci. Ci trovarono e ci dissero quello che ci attendeva. Il capitano ordinò al tenente Giannuzzo che, oltre i 15 giorni di rigore, ci legasse alle ruote del cannone dalle 23 alle 2 per 3 sere di fila. Il capitano non tenne conto che le scatolette le avevamo trovate noi e che, se non si fossero prese, dopo qualche ora passavano nelle mani degli austriaci. Non tenne conto che avevamo passato tanti brutti momenti e tanta fame. Non pensò che, quando ci eravamo messi in cammino per la ritirata, eravamo 160 soldati al completo della batteria e al momento che ci ordinò di passare alla prigione eravamo restati solo 96. In quel momento i servizi di guardia erano molti. Così si accorse che, con 46 sotto la tenda, non poteva completarli. Allora, la mattina di poi, mandò il sergente di settimana ad avvisarci che chi voleva fare servizio escisse fuori. Così poteva usufruire del rancio, se arrivava. Io, per far piacere al capitano, non volli escire. Preferii mangiare pane e acqua. mi feci portare un quaderno e una matita. E là, in quei 15 giorni, feci il mio diario della guerra.
La storia del cibo conservato e destinato ai soldati è iniziata molto prima del conflitto mondiale. Napoleone Bonaparte, condottiero attento anche agli aspetti quotidiani della vita militare, fece personalmente indire un concorso per premiare i migliori cibi conservati destinati ai soldati. Il primo premio di 12.000 franchi andò allo chef Nicolas Appert, il quale propose la bollitura dei cibi da conservare in barattoli di vetro al fine di bloccarne la fermentazione. In seguito, e sempre dalla Francia, per opera di Pierre Durand, si realizzò la conservazione del cibo nella lamiera, più economica e più pratica del vetro. Durand ne realizzò un brevetto che poi vendette agli inglesi. In seguito, la ditta Donkin & Hall perfezionò l'idea, aggiungendo la saldatura del coperchio. In Italia, la ditta Cirio inscatolò per prima i legumi, mentre la Sada di Crescenzago fu la prima a inscatolare carne nel 1881. Nel 1915 nasceva infatti la Società Fratelli Sada, che curava prevalentemente le forniture militari e propose la scatoletta dal nome Manzo alla Militare. La scritta blu campeggiava su sfondo rosso e recitava, sotto l'immagine di un bovino inserita in un medaglione, «Grandi onorificenze». Diversi erano i prodotti che vennero poi etichettati con nomi patriottici. Anche le altre case produttrici di cibo in scatola fecero a gara per trovare dei nomi stimolanti. «Antipasto finissimo Trento e Trieste», oppure «Alici alla Garibaldi» e ancora «Filetti Savoia», «Antipasto Tripoli», dove sovente a campeggiare sui coperchi era il tricolore italiano. L'alimentazione in scatola era comunque un'alternativa all'arancio ordinario. In linea teorica, le razioni alimentari dovevano assicurare al soldato circa 4.000 calorie. Nella realtà, già alla fine del 1916, la razione venne ridotta, con un conseguente disagio tanto fisico quanto psichico dei soldati, che oltre ai traumi e alle ferite, morivano per via delle gravi carenze alimentari. Sulla carta, l'esercito forniva ogni giorno ai suoi soldati 600 grammi di pane, 100 grammi di carne e pasta o riso, frutta e verdura, se disponibili, un quarto di vino e del caffè. L'acqua potabile era invece un problema molto importante e raramente superava il mezzo litro al giorno per persona. Per i soldati in prima linea le quantità erano leggermente più consistenti. Prima delle battaglie veniva distribuito cibo aggiuntivo, biscotti o gallette, scatole di carne, cioccolato e grappa. Nelle trincee il vitto arrivava di notte, a dorso di mulo, mediamente tra le 22 e le 24, quando il trasporto dei contenitori era meno pericoloso per i soldati di corvée. Quando non arrivava, significava che la colonna era stata attaccata nel tratto retrovia prima linea. Il rancio tipico si componeva di una razione di pasta in brodo, portata in marmitte ermeticamente chiuse in grado di conservarne il calore, un pezzo di carne lessa, trasportata nei sacchi, una pagnotta di pane, una tazza di caffè, qualche decilitro di vino e, raramente, un pezzo di formaggio. Due oggetti personali indispensabili e legati al cibo del soldato erano il tascapane e la gavetta. Il primo, di tela impermeabile grossa, era indossato a tracolla e conteneva oggetti di prima necessità che permettevano al soldato una minima sopravvivenza: pane, scatolette di cibo, gavette, cucchiaio, coltello e tazzina, così come il pacchetto di primo soccorso. La gavetta, invece, era il recipiente per consumare il rancio e poteva funzionare anche come pentolino per scaldare le razioni in scatola. Le gavette distribuite agli alpini erano più grandi, per un rancio doppio che includeva quello del compagno incaricato di portare la legna. Ciascun reparto era anche dotato di casse di cottura con fornello e soprattutto di marmitte da campo, una sorta di pentola a pressione, che venivano utilizzate quando vi era la disponibilità di viveri da cucinare. Le truppe di alta montagna avevano come supplemento il lardo, la pancetta e il latte condensato. La distribuzione del cibo avveniva una volta al giorno, come pure quella dell'acqua, solo mezzo litro. Poteva capitare che qualche soldato consumasse di nascosto le cassette d'acqua destinate al circuito di refrigerazione delle mitragliatrici, sicché, per evitare l'inconveniente, gli alti ranghi ordinavano di aggiungere petrolio all'acqua affinché non venisse bevuta dalle truppe. Si dice che i soldati italiani fossero meglio alimentati di quelli austriaci. La razione alimentare distribuita ai Kaiserjäger austro-ungarici durante la guerra era inferiore a quella dei colleghi italiani, tanto che il governo imperiale si trovò nella necessità di doverla implementare importando scatolame dalla Norvegia. Durante la guerra, a prescindere dai fronti, il cibo che assunse un'importanza strategica fu il pane. La razione giornaliera non veniva mai completamente consumata. Un pezzo lo si teneva nel tascapane nell'eventualità che il fante non riuscisse a fare rientro nella trincea. In caso di attacco chimico, il pane bagnato dentro un fazzoletto a coprire bocca e naso aiutava i soldati sprovvisti di maschere antigas. Il pane, inoltre, era utile per il baratto. Emilio Lusso, nel suo diario Un anno sull'altipiano, racconta di cartocci con pane e qualcos'altro lanciati verso la trincea nemica, quando le linee di confine erano ravvicinate, per avere in cambio tabacco per pipa, sigari e sigarette. Vi erano tregue spontanee dovute alla fame, per le quali tuttavia i soldati rischiavano condanne fino a 10 anni di carcere. Sempre in tema di rancio, per i prigionieri italiani in Austria o in Germania, i problemi alimentari erano consistenti. Secondo la Convenzione internazionale dell'AIA del 1907, il prigioniero aveva diritto alla stessa razione del soldato che lo aveva catturato, cioè 250 grammi di pane, 100 grammi di pasta, 80 grammi di carne, frutta, verdura, caffè. Ma nella pratica i prigionieri morivano di stenti. Nel caso dell'Austria, i problemi di approvvigionamento alimentare costrinsero a ricorrere anche a surrogati. A causa della mancanza di farina, per rispettare la grammatura prevista per il pane, si utilizzavano paglia, ghiande, segatura e al posto della pasta si dava una broda con bucce di patata e cavolo, con conseguenti carenze alimentari di non poco conto per i prigionieri. In tutta l'Austria, per militari e civili, gli ultimi 2 anni di guerra furono veramente duri dal punto di vista alimentare. Dopo l'inverno 1916-1917, nelle campagne austriache, oltre alle rape, di solito usate come cibo per il bestiame, non c'era quasi niente da mangiare, neanche i generi alimentari di base. Il cibo doveva andare soprattutto ai soldati al fronte, ma era comunque insufficiente e i morti per fame in quegli anni furono migliaia. Il governo dovette chiedere più volte all'alleata Germania aiuti in cibo, oltre che in armi e munizioni. La popolazione civile era stremata e allo scoppio dell'influenza spagnola nel 1918 vi furono centinaia di migliaia di morti fra gli austriaci malnutriti. Ma la fame al fronte non risparmiò alcuna nazionalità e serpeggiò fra tutti gli eserciti. Sempre dalla penna di Emilio Lusso abbiamo un esempio emblematico della fame dei soldati in prima linea. È un episodio del ribelle tenente Ottolenghi raccontato nel diario Un anno sull'altipiano. Una razzia al deposito alimentare della divisione nelle retrovie.
Il magazzino di sussistenza era in una grande baracca di legno, posta lungo la strada fra Campomulo e Foggia, in un piccolo avvallamento che lo nascondeva agli osservatori nemici. Attorno la neve vi era molto alta. Ottolenghi e gli sciatori lo conoscevano bene per esservi passati vicino in precedenti escursioni. Il magazzino conteneva un ricco deposito di generi alimentari per la truppa e per le messe ufficiali di tutti i reparti dipendenti dalla divisione. Vi erano in abbondanza anche bottiglie di vino e di liquori, prosciutti, mortadelle, salami e formaggi. La squadra fece un largo giro per sorprendere il magazzino dall'alto e per rendere irriconoscibile la provenienza delle piste degli sci. Verso il calare del sole arrivarono uniti a un chilometro al di sopra della strada. Di là, sempre insieme, discesero, puntando nella direzione del magazzino. Arrivati a qualche centinaio di metri, la pattuglia si divise. Ottolenghi, il sergente e 6 soldati formarono la prima squadra, la tattica divisa in 2 gruppi. Gli altri 5, con il caporale, formarono la squadra logistica. Con questi nomi, Ottolenghi aveva battezzato le 2 squadre. La prima squadra era destinata ad agire di fronte, in faccia al magazzino, la seconda alle spalle. La prima squadra partì in discesa, lanciando bombe e petardi e urlando. Gli urli e gli scoppi richiamarono l'attenzione dei militari addetti al magazzino. Tutti si slanciarono fuori. Lo spettacolo era straordinario. Con abili evoluzioni, gli sciatori accompagnavano il lancio degli esplosivi. Gli uomini passavano veloci in mezzo alle nuvole dei petardi fumogeni e agli scoppi delle bombe, dando l'impressione di 2 pattuglie, una attaccata dall'altra con furia. Ai pacifici militari della sussistenza sbalorditi sfuggiva che i petardi che scoppiavano a fior di neve erano tutti offensivi e quindi pressoché innocui per quelli che li lanciavano e che le bombe più pericolose scoppiavano molto più lontano, in basso, sprofondate nella neve. Era un'eccezionale e reale visione di guerra. I militari del magazzino, sempre addetti ai servizi di sussistenza delle retrovie, non avevano mai visto un combattimento. E quello era assordante e terribile. Per un attimo sembrò loro che quei combattenti folli si sarebbero tutti squarciati eroicamente a vicenda sotto i loro occhi, e l'ammirazione cedé il posto al raccapriccio. Mentre il combattimento si svolgeva sotto gli occhi esterrefatti dei custodi del magazzino, la squadra logistica alle spalle agiva con minore intrepidezza. I 5 uomini, slacciati gli sci, per le finestre saltarono dentro il magazzino e ne uscirono carichi. Ottolenghi li aveva equipaggiati di tascapani, sacchi alpini e cordicelle. Essi ridiscesero imbottiti e coperti di prosciutti, mortadelle, salami e bottiglie. Riallacciati gli sci, sparirono nella vallata opposta a quella di Ronchi. L'operazione ardita era riuscita brillantemente in ogni sua parte. La sera, alla mensa, Ottolenghi ci offrì 4 bottiglie di Barbera per l'onomastico di suo nonno. Suo nonno? Pensavo io. All'indomani mattina mi sorsero i primi sospetti. Un fonogramma circolare urgente del comando di divisione raccontava l'accaduto e ordinava che i comandi dipendenti iniziassero pronte indagini per scoprire i colpevoli.
Per affrontare i problemi alimentari della Grande Guerra insorti soprattutto nell'ultimo anno, il Regno d'Italia istituì uno specifico dicastero, il Ministero degli Approvvigionamenti e dei Consumi, costituito con Regio Decreto il 22 maggio 1918, per potenziare gli incarichi del precedente Commissariato degli Approvvigionamenti e Consumi Alimentari. Uno dei suoi compiti principali era imporre il razionamento del cibo. Ad esempio, la riduzione del grano per la panificazione nei comuni italiani o le quote di formaggio prodotto, oppure il divieto della produzione di svariati generi dolciari, ad eccezione del cacao in polvere, di alcuni tipi di cioccolato, biscotti ed altri alimenti da destinare all'esercito. Sono proverbiali i manifesti del Ministero con cui si ordinavano le requisizioni. Alcuni esempi emblematici sono le ordinanze relative alla denuncia e alla requisizione del gran turco, così come del frumento, dell'orzo e della segale, per il raccolto del 1918. Il produttore doveva necessariamente denunciare il raccolto al comune, il quale comprava a un prezzo calmierato i prodotti requisiti mediante le cosiddette commissioni di requisizione. Al produttore rimaneva solo il quantitativo di prodotto per la semina del successivo anno agrario e per il soddisfacimento delle necessità alimentari della famiglia, dei coloni e dei salariati, nel rispetto del beneficio supremo del paese. Il Ministero rimase molto attivo anche nei mesi che seguirono la fine della guerra per regolamentare i consumi e la distribuzione del cibo sul territorio.
Si ringrazia Antonella Giannini e Gino La Monica per la partecipazione.